Stiamo per ascoltare uno studio da parte di Andrea Belli. E Andrea Belli ci tratterà ancora alcune riflessioni sulla parola di Dio. Questo oggi è il terzo argomento su questo tema. Vi ricordo che il programma è stato estrapolato dalla diretta con la chat, il programma serale di Radio Logos. Ricordo ancora ai nostri ascoltatori che alcuni di questi programmi li potete anche scaricare dal podcast di Radio Logos sul sito www.radiologos.it. andate alla voce del menu podcast e trovate il programma che vi interessa. Ripeto, sito www.radiologos.it, voce del menu podcast.
Grazie. Allora, come dicevo prima nella parte introduttiva, parleremo intorno all'autenticità e all'attendibilità della Bibbia, anche perché queste sono le due qualità. Pensa che la Bibbia sia un libro scritto soltanto da uomini, un libro mai sorpassato, un libro che in definitiva non ha nessuna validità eterna, esattamente come tutti gli altri libri. Invece, in questa serie di riflessioni cercheremo di dimostrare che l'autenticità e l'attendibilità della Bibbia sono assolutamente confermate. Certamente non potremo fare tantissimi esempi, ma citerò un libro e un opuscolo per chi vuole poi prendere nota, che dimostrano proprio come la Bibbia sia realmente la parola di Dio. Noi ci limiteremo semplicemente a dare un'infarinatura generale. E appunto, per autenticità si intende proprio il fatto che ciò che noi leggiamo nella Bibbia sia corrisponde esattamente a quello che gli autori ispirati hanno scritto all'origine. E questo l'abbiamo visto anche nelle puntate precedenti, appunto, quando abbiamo spiegato come è nata la Bibbia, come i manoscritti, il valore dei manoscritti e via dicendo. Pertanto, anche se gli uomini increduli, malvagi, hanno fatto di tutto per screditare l'autenticità delle scritture, io ho ricordato Voltaire, questo famoso filosofo che ateo, assolutamente ateo, che non credeva assolutamente all'esistenza di Dio, il quale non soltanto sbeffeggiava la Bibbia, ma sbeffeggiava l'intero cristianesimo. E lui con baldanza addirittura aveva detto che nell'arco di 20-30 anni il cristianesimo, nel periodo in cui lui stava vivendo, sarebbe scomparso. E questa predizione, questa profezia si è dimostrata, come possiamo constatare, assolutamente falsa. Ebbene, proprio visto che citavo prima appunto un libro, io consiglierei proprio per avere una conoscenza piuttosto dettagliata di quelle dell'autenticità della parola di Dio, un libro che è scritto da un non credente, o era scritto da un non credente, mi pare che poi l'autore si sia convertito in seguito, che è Werner Keller. Allora, questo scrittore ha scritto un libro che si intitola proprio La Bibbia aveva ragione, ed è un libro che spiega in un modo dettagliato tutte le varie scoperte archeologiche che sono state fatte nel corso dei secoli. Ad esempio, si parla della schiavitù di Israele in Egitto, si parla di Gerico, si parla dei diversi re babilonesi, c'è una miniera proprio di informazioni in questo libro, e lui proprio dimostra come le scoperte archeologiche hanno confermato esattamente quello che la Bibbia aveva detto millenni prima. E vi devo dire una cosa, che proprio in questi ultimi periodi più la scienza progredisce e più più viene confermato quello che la Bibbia ha detto, quello che gli autori ispirati hanno detto, naturalmente non loro, ma come sappiamo era lo Spirito Santo che li guidava, quello che avevano detto appunto millenni, tanti secoli fa. Un altro opuscolo molto interessante, che è proprio un opuscolo evangelistico questo, è 101 scoperte scientifiche che dimostrano l'attendibilità della Bibbia, e praticamente vengono proprio citati i versetti e la scoperta scientifica che poi è stata fatta in seguito. Ecco, queste sono tutte chiaramente strumenti che possiamo avere tra le mani appunto per dimostrare che la Bibbia è parola di Dio, quindi non è semplicemente un fattore di fede, anche se questo è l'elemento certamente fondamentale, ma anche il fatto che razionalmente, da un punto di vista razionale, la Bibbia veramente supera di gran lunga qualsiasi altro libro. Poi parliamo di attendibilità, quindi oltre ad essere autentica, la parola di Dio è anche e direi soprattutto attendibile. Allora, che cosa significa? Il testo sacro è attendibile in quanto riporta la verità ed è per questo degno di fede. Quindi, quando noi parliamo di attendibilità della Bibbia, stiamo dicendo che la Bibbia non è soltanto autentica, cioè che è stata scritta effettivamente da questi, come dicevamo all'inizio, più di 40 autori umani, ma è attendibile, cioè quello che viene scritto corrisponde esattamente al vero. Quindi i testi sacri non solo sono esattamente come erano all'origine, ma sono anche degni di tutta la nostra fiducia, tanto da poterci appoggiare la nostra fede. Proprio recentemente, settimana scorsa, parlavo con una famiglia, sono andato in casa di una famiglia che è tradizionalmente cattolica, e mamma e due figli, e questa mamma proprio mi ha posto questa domanda: ma come possiamo essere certi che quello che è scritto nella Bibbia, tutto quello che è scritto nella Bibbia corrisponda al vero? Quindi vediamo proprio come questa domanda, anche da una persona che si definisce credente, credente diciamo in un senso, nel senso cattolico, ecco del termine, sorge questa domanda, no? Cioè, come si fa a dire che la Bibbia e non un altro libro sia realmente la parola di Dio? Appunto perché la Bibbia ha queste due qualità che sono fondamentali, appunto l'autenticità e l'attendibilità. Se noi, ad esempio, facciamo un paragone con un libro che conosciamo bene, per chi ha fatto il classico, ad esempio, conosce molto bene, che è l'Iliade, ovvero questo poema che fu scritto da Omero, ecco, certamente questo libro è autentico nel senso che l'ha scritto effettivamente Omero, però certamente non possiamo dire che l'Iliade sia attendibile, proprio perché le storie che vengono raccontate appunto da Omero in questo poema sono assolutamente leggendarie, sono assolutamente fantasiose e quindi l'Iliade è autentica, ma non si può dire attendibile, e gli esempi li potremmo moltiplicare. Invece la Bibbia è autentica e attendibile, quindi ha tutte queste due qualità. Quindi a questo punto è utile ricordare che non vi è libro al mondo che, come la Bibbia, come sappiamo, sia stato attaccato, ha lo scopo di negare sia la sua autenticità e sia la sua attendibilità. Ad esempio, io prima citavo Gerico, ebbene, fino all'inizio del Novecento, la Bibbia veniva derisa perché parlava di questa città di cui ancora non era stato scoperto nulla. Poi, quando l'archeologia ha scoperto le mura di Gerico, allora tutti sono rimasti zitti. La Bibbia è l'unico libro, uno dei pochissimi libri che parla di un re babilonese di nome Sargon II, ebbene, è stata scoperta, mi pare, vado a memoria, a metà degli anni 5, del 1950 più o meno, una moneta che portava la sua iscrizione, e fino a quel momento la Bibbia veniva derisa perché parlava di questo re che sembrava leggendario, in realtà non è così. Quindi più si va avanti negli anni, più la scienza progredisce, più l'archeologia progredisce, via dicendo, e più la Bibbia viene assolutamente confermata. Quindi, benché la Bibbia, questo dobbiamo precisarlo, non sia un libro prettamente di storia, o un libro di scienze, o un libro di geografia, cioè noi non è che abbiamo davanti un libro che sia prettamente un libro di storia, di scienze o di geografia, perché la Bibbia non si prefigge questo scopo. La Bibbia ha lo scopo di portare all'uomo quello che è il messaggio di salvezza che il Signore rivolge a tutti gli uomini nella persona del Signore Gesù Cristo. Però tutti i dati storici, scientifici, geografici, topografici, e possiamo moltiplicare gli esempi, sono assolutamente attendibili. Cioè la scienza non è ancora riuscita a dimostrare il contrario di quanto è scritto nella Bibbia a livello scientifico. Questo è qualcosa che noi dobbiamo assolutamente sottolinearlo. E considerando che la Bibbia è stata scritta 3500 anni fa, o è stata l'inizio per meglio dire, della stesura della Bibbia, risale a 3500 anni fa circa, è qualcosa di assolutamente miracoloso. Quindi la Bibbia stessa prova la sua autenticità e la sua attendibilità. Quindi se l'uomo abbandonasse la sua incredulità, e qui mi rivolgo in modo particolare ai nostri cari amici ascoltatori che magari ci stanno ascoltando, ma che ancora sono increduli, ancora non credono a quello che è il messaggio della Bibbia, ebbene, se tu, caro ascoltatore, abbandonassi la tua incredulità e la tua cattiva fede, certamente troveresti delle prove chiare ed esaurienti dell'origine divina della Bibbia, cioè del fatto che la Bibbia si distingue in modo totale da qualsiasi altro libro, proprio perché la sua ispirazione è divina. Tutte le esigenze umane potrebbero essere pienamente soddisfatte dalla semplice lettura della Bibbia. Lo Spirito Santo, che come sappiamo ispirò gli autori umani della Bibbia, è l'Iddio immutabile e onnisciente, cioè egli conosce i problemi, i bisogni morali, spirituali dell'uomo, di chiunque esso sia, della sua natura peccaminosa, ed ecco perché essi sono sempre gli stessi, e ha fatto in modo che Dio inviasse a noi un documento eterno, un documento autentico, un documento attendibile come quello della parola di Dio, della Scrittura. Allora, qualche citazione biblica in riferimento all'autenticità delle scritture. Tante volte noi troviamo scritto all'interno della parola di Dio che è stato Dio a ordinare a un suo servo di scrivere qualcosa. Ad esempio, in Esodo capitolo 17, versetto 14, leggiamo: Dio ordinò a Mosè di scrivere. Esodo 24, versetti 3 e 4, Mosè scrisse. Deuteronomio 31, 26, Dio fece scrivere a Mosè il libro della legge e lo fece mettere nell'arca del patto. Più tardi gli ordinò di leggere quella stessa legge a tutto il popolo, donne, uomini, grandi, piccoli, ogni 7 anni alla festa delle capanne. Quindi guardiamo quanto il Signore ci teneva che le sue cose sante venissero fedelmente trascritte in modo tale che potessero essere imparate. Ogni nuovo re eletto dal popolo doveva trascrivere per sé una copia del libro della legge e la doveva meditare tutti i giorni della sua vita. Deuteronomio 17, versetti 18 a 20. Interessante notare che quando un re si deviava, un re era disubbidiente, ribelle, e di conseguenza tutto il popolo, era perché non si meditava, non si studiava la legge di Dio, la parola di Dio a quei tempi, e questo era sintomo di incredulità e di malvagità. E lo stesso principio possiamo dire che è valido anche per il Nuovo Testamento. Ad esempio, quello che noi leggiamo in 1 Corinzi 4,14, 2 Corinzi 1,13, per chi vuole prendere nota, Galati 1,20, Filemone, versetto 19, 1 Giovanni 2,1, sono tutti passi che ci parlano proprio dell'importanza del messaggio che ci è arrivato fedelmente da parte di Dio e che noi siamo chiamati a imparare e soprattutto a mettere in pratica nella nostra vita. Le verità contenute nella Bibbia in riferimento all'uomo e alla sua razionalità, alla sua intelligenza, sono una chiara dimostrazione che le sacre scritture non possono essere il frutto dell'intelligenza umana. Infatti, la valutazione che esse fanno dell'uomo, della sua posizione, condizione morale, spirituale, sono esattamente opposte a quelle che Cero farebbe dell'umanità. In altre parole, che cosa voglio dire? Che generalmente quando, si vuole, quando abbiamo la biografia di un autore umano, di qualsiasi libro, viene elogiata la sua persona, vengono elogiate le sue qualità, vengono elogiate anche quello che ha fatto, ma dell'uomo, certamente, quello che ritroviamo nella scrittura, non c'è nulla di elogiabile. Quindi la scrittura mette in evidenza quelle che sono le pecche, quelle che sono le falle del comportamento dell'uomo, anche dagli stessi autori. Se noi prendiamo ad esempio Mosè, sebbene Mosè venga descritto come uno degli uomini più fedeli di cui il Signore si è servito, però vengono anche messe in evidenza le sue pecche, vengono messe in evidenza i suoi difetti. Lo stesso possiamo dire di Pietro. Lo stesso possiamo dire di tanti altri autori biblici. Questo proprio perché la parola di Dio, la Bibbia, è un libro sincero, mette in evidenza, mette in luce quello che noi realmente siamo. Quello che noi leggiamo appunto in 2 Corinzi 2, 1 a 14 è molto interessante. Dice Paolo: infatti Infatti, chi tra gli uomini conosce le cose dell'uomo se non lo spirito dell'uomo che è in lui? Così nessuno conosce le cose di Dio se non lo spirito di Dio. Or noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo spirito che viene da Dio, per conoscere le cose che Dio ci ha donate. E noi ne parliamo non con parole insegnate dalla sapienza umana, ma insegnate dallo spirito, adattando parole spirituali a cose spirituali. Ma l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché esse sono pazzia per lui e non le può conoscere, perché devono essere giudicate spiritualmente. Pertanto l'uomo naturale, cioè colui che ancora non ha lo Spirito Santo e di conseguenza la vita eterna, non comprende le cose di Dio e mai potrà comprenderle. Ecco perché la Bibbia viene molto spesso attaccata dall'uomo incredulo, proprio perché non ha lo Spirito Santo, non ha il Signore nel cuore e perciò non può comprendere quelle che sono le verità della parola di Dio. Quindi, se le cose stanno così, come dice la Scrittura, come potrebbe quindi scrivere cose che egli stesso non capisce? Ad esempio, quando noi predichiamo quello che è il messaggio del Vangelo, molto spesso riceviamo non soltanto dei no, ma riceviamo proprio degli attacchi da parte dell'uomo incredulo, perché il messaggio del Vangelo sì che è la buona notizia che il Signore dà all'uomo, ma nello stesso tempo in questa notizia noi abbiamo una parte che per l'uomo è molto stonata, che è quello proprio di ravvedersi dei propri peccati, quello di ammettere davanti a Dio che è un peccatore perduto. E questo l'uomo non se lo vuole sentir dire. Eppure questa è la verità di quella che è la malattia mortale che ha ogni essere umano e che soltanto il Signore può guarire nella sua grazia. L'uomo naturale, come sappiamo, vive nel peccato e solo se si dispone con umiltà e sottomissione Signore, e quindi con un orecchio sottomesso alla parola, può ricevere la rivelazione giusta e il suo cuore si riscalderà della potenza dello Spirito Santo. Pertanto, dire che la parola di Dio è un libro scritto da uomini naturali senza lo Spirito di Dio è una delle più grandi menzogne che è uscito dalla bocca dell'uomo e, permettetemi di dire, dalla bocca di Satana, perché è tutto interesse di Satana quello di screditare quella che è la potenza della parola del Signore. Io direi, Matteo, di fare una pausa musicale. Che dici?
Sì, grazie Andrea. A te li sento ora.
Sì, mandiamo allora il motivo richiesto da Andrea di Roma, dagli Hillsong, il motivo Osanna.
Bene, allora Eliseo, mi sa che era il brano che...
Oh, ok, va bene, meglio così, dai.
Sì, era il brano che creava fruscio.
Mi pare che è un CD registrato dal vivo, quindi probabile sì, che prenda anche
il tiro. Allora Eliseo, mi sa che era il brano che...
Sì,
era il brano che creava fruscio.
C'è un ritorno forse, allora.
Sì, c'è un ritorno, non capisco da cosa. Sì, boh. Va bene, allora abbiamo ascoltato un canto veramente dire bello, bellissimo e poco. Io quando ascolto questa esclamazione nei confronti di Dio, Osanna, è qualcosa che mi commuove. Gloria al Signore. Allora diamo la parola ancora ad Andrea per la continuazione del suo studio. A te Andrea.
Grazie Matteo. Allora, un altro argomento molto interessante per quanto riguarda l'attendibilità della parola di Dio è la valutazione morale che la scrittura dà dell'uomo. Soltanto nel leggere due brani ci rendiamo conto di questo, ad esempio in Efesini 4, versetti 17-19, è scritto: questo dunque io dico e attesto nel Signore, non comportatevi più come si comportano nella vanità dei loro pensieri, con intelligenza ottenebrata, estranei alla vita di Dio, a motivo dell'ignoranza che è in loro, a motivo dell'indurimento del loro cuore. Essi, avendo perduto ogni sentimento, si sono abbandonati alla dissolutezza fino a commettere ogni specie di impurità con avidità insaziabile. È quello che dice sempre Paolo in Efesini, capitolo 2, versetti 1-3. Dio ha vivificato anche voi, voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potenza dell'aria, di quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli, nel numero dei quali anche noi tutti vivevamo un tempo, secondo i desideri della nostra carne e dei nostri pensieri, ed eravamo per natura figli di ira come gli altri. Come possiamo notare da questi due brani, l'uomo in questi due testi è descritto come un essere inutile, come un essere ottenebrato, come un essere pervertito e ignorante delle cose di Dio. Non solo, ma anche addirittura duro e cattivo di cuore. Ora, proviamo a porci questa domanda. Gli uomini si descrivono in questo modo. È interessante notare come la società, persino anche la religione cattolica, dice che l'uomo in fondo è buono, in fondo nutre dei sentimenti buoni. Eppure la scrittura dà una carta d'identità dell'uomo che è completamente diversa. Se noi provassimo, e credo che lo abbiamo fatto nel predicare il Vangelo a coloro che non conoscono il Signore, ad attribuire questi aggettivi a tutte quelle persone che ancora non conoscono Dio, cioè quando noi diciamo alle persone che senza il Signore sono perdute, senza il Signore loro sono abbandonate ai loro sentimenti malvagi, ebbene io credo che tutti quanti abbiamo visto quella che è la loro reazione, che nella maggior parte dei casi è una reazione violenta, una reazione aggressiva, perché non si vogliono sentire queste cose. Invece che cosa dice l'Apostolo Paolo? Un uomo che vorrei ricordare è un uomo molto intelligente, un uomo molto colto, nel suo tempo era forse uno dei più colti che vi fossero a livello umano. Ebbene, oggi se ci fosse un uomo di questa caratura non si qualificherebbe mai nel modo in cui lo Paolo stesso si definisce. Quando hanno cercato di contrariarlo nella sua religione giudaica, Paolo non ci ha pensato due volte di portare in prigione, prima di convertirsi al Signore chiaramente, e alcuni anche alla morte, molti di coloro che seguivano la nuova via, ovvero i credenti in Cristo. Ora che cosa dice in queste lettere? In queste lettere ad una chiesa che era quasi totalmente di estrazione pagana, ovvero la chiesa che era in Efeso, mette se stesso come un uomo che era addirittura meritevole della condanna di Dio. E per fare questo ci vuole assolutamente lo Spirito del Signore. Cioè ci vuole l'ispirazione divina, la sua rivelazione per scrivere cose autentiche ma anche attendibili. Ma la Bibbia dà anche una valutazione spirituale dell'uomo. In Giovanni 8 Gesù dirà: Perché non comprendete il mio parlare? Perché non potete dare ascolto alla mia parola? Voi siete figli del diavolo, che è vostro padre, e volete fare i desideri del padre vostro. Egli è stato omicida fin dal principio e non si è attenuto alla verità, perché non c'è verità in lui. Quando dice falso, parla di quello che è suo, perché è bugiardo e padre della menzogna. Gesù disse espressamente: voi siete figli del diavolo. Ora, nessun uomo lucido direbbe di essere figlio del diavolo, a parte qualche setta satanica che vi è oggi nel mondo, ma io sinceramente non ho mai sentito nessuno, parlo di amici, conoscenti che però non hanno la fede nel Signore, definirsi addirittura figli di Satana o figli del maligno. E se poi a loro glielo si dice, appunto, come dicevo prima, la reazione può essere anche molto violenta. Anzi, direi che quasi tutti si definiscono addirittura figli di Dio. Anche il bestemmiatore più incallito si definisce figlio di Dio. E se si dice loro che non lo sono, o non ci credono, oppure delle volte a me è stato detto: beh, ma guarda che io sono un cristiano, non sono un animale. Basti pensare a che anche i servi coscienti del diavolo, come maghi, medium, cartomanti, si definiscono al servizio di Dio per il bene dell'umanità. Ebbene, la Bibbia non ha nulla da spartire con l'intelligenza umana. Essa è una parola che procede dal Signore, come abbiamo ricordato nelle puntate precedenti, è soffiata dallo Spirito Santo, che ha come tema centrale la persona del Signore Gesù e come finalità la salvezza dell'uomo perduto. Vediamo ora qualche testimonianza extrabiblica. Vedremo alcune delle toccanti situazioni e dei principali personaggi che hanno testimoniato dell'autenticità e dell'attendibilità della Bibbia. Le critiche fatte contro molti racconti, fatti e luoghi della Bibbia, considerati fantasiosi, furono proprio spazzate via dalle scoperte archeologiche anche di uomini non credenti. Allora, un primo esempio lo abbiamo con il re Belsazzar, che troviamo descritto in Daniele capitolo 5. Per screditare l'autenticità della Bibbia e gettare così fango sul suo splendore, la critica si è attaccata ai cavilli più insignificanti ma senza successo. Ad esempio, è stato fatto notare che fra Belsazzar e suo nonno Nebucadnezar vi era un vuoto storico, un errore di sequenza, in quanto tra i re di Nebucadnezar e suo nipote Belsazzar mancava quello del figlio. Ma anche questo cavillo è stato risolto dall'archeologia. Infatti, le ultime scoperte fatte nei pressi di Ur dei Caldei e dell'antica Babilonia nel 1854 e nel 1876, quindi andiamo indietro di due secoli circa, hanno portato alla luce delle tavolette di pietra e diversi oggetti babilonesi con su sia il nome di Belsazzar, ma anche quello del padre, che si chiamava Nabonide. Nabonide non compare mai nella Bibbia, eppure in Daniele capitolo 5 si parla di Daniele che sarebbe stato assunto al rango di terzo personaggio del regno. Ora i conti non tornano, perché se Belsazzar era il re di Babilonia e Daniele il suo, possiamo dire, viceré, doveva essere il secondo del regno, non il terzo. Perché il terzo? La Bibbia non lo dice, però la storia ci dà questa informazione, che in realtà Belsazzar era un reggente. Non era il re di Babilonia, ma era il reggente che sostituiva temporaneamente il padre Nabonide. Quindi Nabonide era il re di Babilonia, Belsazzar il reggente e Daniele effettivamente sarebbe stato il terzo del regno. Quindi Belsazzar in pratica regnava al posto di suo padre, perché quest'ultimo fu fatto prigioniero dagli Assiri. E nel libro di Daniele infatti viene scritto che Daniele fu fatto terzo del regno babilonese proprio per questo motivo. Un altro esempio lo abbiamo in Sodoma e Gomorra, queste due città che vengono menzionate in Genesi capitolo 19. La narrazione biblica di Sodoma e Gomorra, che furono distrutte con fuoco e zolfo, ha fatto discutere e sotto certi versi anche sorridere molti studiosi, critici increduli, che la ritenevano un racconto fantasioso per bambini. Ma è interessante notare che il significato etimologico delle due città in questione, infatti Sodoma significa che brucia, da qui la sua distruzione con fuoco e zolfo, e Gomorra che significa sommersione, e da qui l'ubicazione sia di Sodoma che di Gomorra. Sodoma e Gomorra infatti sono state bruciate con fuoco e zolfo e sommerse come dal loro significato. Ma dove sono ubicate queste due città, cioè dove si trovavano? Esse si trovano esattamente in fondo al Mar Morto. Pertanto Sodoma e Gomorra non sono il frutto della fantasia umana, ma fanno parte della storia. E l'archeologia ha proprio scoperto dei resti molto molto chiari di queste città. Un altro esempio lo abbiamo con le mura di Gerico, Giosuè capitolo 6. Secondo la narrazione biblica, Gerico crollò semplicemente al rumore delle grida che Israele le lanciò contro. Ora, domanda, possono mai cadere delle mura di una città semplicemente perché migliaia di persone gridano? Naturalmente, umanamente parlando, è impossibile. Se poi pensiamo che Gerico era una città apparentemente inespugnabile, proprio grazie alle sue doppie, larghe e poderose mura che circuivano la città, tanto da costruirci su delle case, come fece la prostituta Rab, allora il racconto diventa ancora più inverosimile. Ma è ciò che esattamente successe. L'archeologo che ha fatto gli scavi intorno alla città di Gerico, insieme a coloro che hanno lavorato per lui, ebbene, ha scoperto che le mura di Gerico sono cadute come a modo di portafoglio, cioè dall'interno all'esterno. Questo archeologo sosteneva come se qualcuno dall'interno abbia spinto per buttare giù le mura in senso opposto. Ora, se Gerico fosse stata conquistata da una potenza bellica, avversaria, le mura sarebbero cadute dall'esterno verso l'interno. Le mura, come sappiamo dalla parola di Dio, sono cadute dopo che il popolo vi ha girato intorno per 7 giorni e l'ultimo giorno, nel settimo giorno, per 7 volte. Ebbene, dopo l'ultimo giro e lo squillo delle trombe, il popolo ha lanciato questo gran grido e le mura sono cadute. Quello che per gli uomini increduli era solo fantasia, l'archeologia lo ha messo invece davanti alla luce di tutti. Questo archeologo si chiama John Garstang. Per circa 7 anni ha lavorato con insistenza nei pressi della città di Gerico, portando alla luce delle prove molto interessanti sulla veridicità e l'attendibilità del racconto biblico. La data a cui ha fatto risalire la distruzione delle città corrisponde a quella biblica, cioè 1400 a.C. La città era circondata da doppie larghe mura, quelle interne erano larghe almeno 4 metri, mentre quelle esterne 2 metri. Fra le due mura c'era uno spazio di circa 5 metri, un vuoto che non permetteva agli invasori di penetrare la città. In genere in quello spazio vuoto vi si metteva dell'acqua che risultava essere quasi un fiume, ed entrare nella città attraverso le mura era pressoché impossibile. In cima alle mura, ad un'altezza di 10 metri, erano state sistemate delle travi fra un muro e l'altro su cui erano state costruite delle case. E questo corrisponde esattamente al racconto biblico secondo cui Rab, la meretrice, aveva costruito la sua casa sulle mura. Inoltre, sono state trovate delle provviste di grano, come dice la Bibbia in Giosuè 5:11. E anche questo è un dettaglio che sembra magari solo una semplice informazione, ma il Signore ha fatto in modo che un inciso come questo, insignificante per molti, diventasse invece una prova della veridicità della Bibbia. La scoperta sensazionale riguarda l'inclinazione delle mura verso l'esterno della città. È come se delle poderose forze avessero spinto il muro dall'interno della città verso l'esterno. Anche questo particolare dà ragione al miracoloso evento descritto nella Bibbia. Se le mura fossero state abbattute durante una normale invasione bellica, il crollo, come dicevo prima, sarebbe avvenuto verso l'interno della città e non viceversa, come invece appare chiaramente dalla scoperta archeologica. Ma questi sono soltanto alcuni dei tantissimi esempi che si potrebbero fare per dimostrare appunto l'attendibilità della parola del Signore. Ora vorrei iniziare, perché vedo che il tempo passa, a parlare del canone delle scritture. E quindi abbiamo parlato dell'autenticità, abbiamo parlato dell'attendibilità della parola di Dio e ora vogliamo dire qualcosa intorno al canone. Allora, come dicevamo proprio agli inizi di questi studi, l'intera Bibbia consiste di 66 libri che sono divisi in questo modo: Antico Testamento 39 libri, da Genesi a Malachia, e Nuovo Testamento, 27 libri da Matteo a Apocalisse. Ma abbiamo anche un'ulteriore suddivisione, infatti nell'Antico Testamento possiamo vedere innanzitutto il Pentateuco, e quindi quando si parla del Pentateuco il riferimento è la base su cui vengono poi sviluppate tutte le verità nel resto della Rivelazione. Abbiamo la base che consiste in questi cinque libri, Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio. Poi abbiamo i libri storici che hanno un riferimento all'Antico Testamento e in essi viene sviluppata la storia del popolo eletto, cioè Israele. Ma la sua elezione non è a salvezza, questo vorrei sottolinearlo, ma come strumento di Dio allo scopo di far conoscere il vero Dio a tutte le altre nazioni. Ovviamente nel fare questo esso doveva poi riconoscere lui stesso il vero Dio e l'unico e vero Salvatore. La storia appunto di questi libri ci dicono come questo popolo ha fallito il suo compito, ma Dio ha lo stesso portato avanti il suo programma che consiste nella salvezza di tutti gli uomini che credono in Dio. I libri storici sono appunto questi, Giosuè, Giudici, Ruth, i due libri di Samuele, i due libri di Re, i due libri di Conache, Esdra, Neemia e Ester. Poi abbiamo i libri poetici, che con questo termine non si vuole intendere che sono soltanto poesia, belli da leggere, emozionanti, ma essi sono anche la parte didattica, l'insegnamento a cui il popolo doveva guardare con molta attenzione. E questi libri sono appunto Giobbe, Salmi, Proverbi, Ecclesiaste e Cantico dei Cantici. Poi abbiamo i libri profetici, che almeno nelle nostre versioni, poi sappiamo che nella versione ebraica la suddivisione è diversa, sono conosciuti con una duplice suddivisione. Profeti maggiori, Isaia, Geremia, Lamentazioni, Ezechiele e Daniele, e profeti minori, Osea, Gioele, Amos, Abdia, Giona, Michea, Naum, Abacuc, Sofonia, Ageo, Zaccaria, Malachia. Naturalmente per profeti minori non si intende l'importanza, ma semplicemente perché questi libri sono più brevi rispetto ai libri appunto dei profeti maggiori. Quindi non una differenza di importanza, ma di, possiamo dire, di contenuto. Poi abbiamo il Nuovo Testamento. I Vangeli sono comparati al Pentateuco in quanto anch'essi costituiscono la base di tutto il programma che si sviluppa nel Nuovo Testamento. Sappiamo che i Vangeli sono quattro: Matteo, Marco, Luca e Giovanni. E questi Vangeli, soprattutto i primi tre, Matteo, Marco e Luca, devono essere letti simultaneamente. Ecco perché vengono chiamati Vangeli sinottici. Proprio perché in questi tre Vangeli vengono riportati tantissimi eventi, gli stessi eventi, però un evangelista mette in rilievo un dettaglio e l'altro evangelista ne mette in risalto un altro. Non c'è contraddizione, ma c'è complementarietà. Mentre invece Giovanni, il Vangelo di Giovanni, è il Vangelo che si distacca dagli altri tre, ma certamente anche il Vangelo di Giovanni deve essere letto, studiato, per avere un quadro completo del ministerio di Gesù. Poi abbiamo la parte storica, esattamente come nell'Antico Testamento, c'è la parte storica, c'è anche nel Nuovo Testamento, che chiaramente è costituito dal libro degli Atti degli Apostoli. Poi abbiamo i libri epistolari, vale a dire tutte le lettere che Paolo mandava alle chiese oppure a persone che erano collaboratori e dovevano insegnare la parola alle giovani chiese. Pertanto tutte le lettere o le epistole hanno questa suddivisione. Abbiamo le 13 epistole di Paolo, Romani, le due epistole a Corinzi, Galati, Efesini, Filippesi, Colossesi, le due epistole ai Tessalonicesi, le due epistole a Timoteo, Tito e Filemone. La lettera agli Ebrei, si pensa che l'ha scritta Paolo, ma non abbiamo la certezza assoluta. Poi abbiamo l'epistola di Giacomo, abbiamo le due epistole di Pietro, abbiamo le tre epistole di Giovanni, la lettera di Giuda e poi infine la parte profetica del Nuovo Testamento, che è costituita proprio dall'ultimo libro, che è l'Apocalisse. Gli scopi appunto per i quali la Bibbia fu scritta sono molto chiari: rivelare Dio agli uomini, far conoscere all'uomo la sua vera condizione, far conoscere Gesù, che è l'unica via di salvezza, e tracciare una guida pratica di vita cristiana. gli scopi, appunto questi quattro scopi che ho appena enunciato, ci aiutano a capire come la Bibbia, la parola di Dio, non sia interessata a farci conoscere ogni dettaglio della storia, ma a farci comprendere quanto sia necessario presentarsi davanti a Dio e quanto Egli ci ami e non abbia mai esitato a dimostrarcelo. Pertanto ogni nostro sforzo nello studiarla, per quanto possa essere buono e proficuo, non basterà per conoscere perfettamente la persona di Dio e la sua completezza trina, nonché la meravigliosa e grandiosa salvezza che abbiamo ricevuto da Lui in dono. Più che rendere l'uomo capace di capire tutto, la parola di Dio si preoccupa di stabilire un rapporto reale e ravvicinato fra Dio e l'uomo, che a quest'ultimo farà ottenere, ovviamente se c'è la fede nel sacrificio di Cristo, se c'è la fede in Dio, nella persona del Signore Gesù, la vita eterna. L'ultimo punto che voglio toccare con voi questa sera, il significato di canone. In primo luogo va precisato che il termine canone, pur essendo stato adottato all'inizio della primitiva Chiesa per definire il riconoscimento dell'autorità e dell'ispirazione delle scritture, fu accennato proprio all'interno della parola di Dio. Infatti per ben due volte nel libro dell'Apocalisse ritroviamo questa frase, canna da misurare. La troviamo in Apocalisse 11:1 e in Apocalisse 21, versetto 15. In riferimento al Tempio di Dio, all'altare, alla città e alle porte di Gerusalemme. Ora, è interessante notare che la parola canone è una parola che deriva dal greco canon, che significa appunto canna, riga, orlo diritto, che serve per misurare. Giovanni scrisse appunto, mi fu data una canna simile a una verga, e mi fu detto, alzati e misura il Tempio di Dio e l'altare, conta quelli che vi adorano. E colui che mi parlava, uno dei sette angeli, aveva come misura una canna d'oro per misurare la città, le sue porta e le sue mura. Allora, che cos'è il canone? È il metro di misura biblico, una regola di fede per capire l'autorità intrinseca di un testo ispirato dallo Spirito Santo e di rivelazione divina. Ripeto, e qui termino, è il metro di misura biblico, una regola di fede per capire l'autorità intrinseca di un testo ispirato dallo Spirito Santo e di rivelazione divina. Se Dio vorrà, nella prossima puntata continueremo a parlare intorno al canone delle Sacre Scritture.
Oggi Andrea Belli ha trattato alcune riflessioni intorno alla parola di Dio. Era ancora il terzo argomento su questo tema. Ricordo che il programma è stato estrapolato dalla diretta con la chat del programma serale di Radio Logos. Mi scuso anche per qualche problema tecnico che abbiamo avuto nel collegamento con Andrea. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che alcuni di questi programmi li potete scaricare dal podcast di Radio Logos sul sito www.radiologos.it, voce del menu podcast. Quindi ripeto il sito www.radiologos.it, voce del menu podcast.